Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa terza puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Nella prima puntata abbiamo cercato innanzitutto di presentare il motivo di queste nostre conversazioni. Il motivo è Edi stessa, donna di notevole spessore intellettuale e spirituale, i cui testi filosofici e teologici risultano però di non semplice approccio per chi non ha una formazione specifica. In queste conversazioni ci siamo perciò proposti l'obiettivo di avvicinarla in modo tale da renderla comprensibile a molti, così da poterne gustare la ricchezza. Sempre nel primo incontro abbiamo presentato una breve scheda biografica. Sebbene la sua vita forse sia, almeno per sommi capi, conosciuta. Abbiamo indicato anche il metodo, seguire Edith passo passo nel suo itinerario di ricerca, evitando il più possibile di leggerla a partire dal suo passaggio alla confessione cattolica e dal suo martirio ad Auschwitz, perché questo significherebbe guardare a Edith attraverso la lente deformante dell'interpretazione. Abbiamo invece scelto di camminare accanto a Edith passo dopo passo, cercando di comprendere ogni tappa del suo cammino, così come ella l'ha vissuta, esattamente in quel momento, perché solo con questa assoluta pulizia di metodo ci permette di cogliere l'autentica valenza e l'esatto contenuto. Nel secondo incontro, invece, abbiamo iniziato a collocare Edith all'interno delle coordinate spazio-temporali Breslavia e 1891-1942. Edith, però, nasce il 12 ottobre 1891 in una famiglia ebraica. Questo non è affatto un dato trascurabile. Il 12 ottobre 1891, in una famiglia ebraica, ricorre lo Yom Kippur, una delle massime feste del popolo di Israele. Quella di Edith è una famiglia borghese, laica, con un buon grado di cultura e di emancipazione. I genitori di Edith sono commercianti di legname. Il papà muore lasciando alla moglie Augusta l'onere di mandare avanti l'impresa e di crescere i figli. Edith è l'ultima di otto tra fratelli e sorelle. Donna energica, Augusta riuscirà a permettere a molti dei suoi figli e delle sue figlie, cosa certo non comune all'epoca, di raggiungere titoli accademici. Erna è medico. Edith si laurea in filosofia. Dal punto di vista religioso, come Edith stessa scrive nel suo racconto autobiografico Storia di una famiglia ebrea, quella di Edith non è una famiglia strettamente ortodossa, in cui ogni giorno viene letta la Torah e studiato il Talmud. Questo già nelle generazioni dei nonni di Edith. Vengono però osservati il sabato e tutte le feste ebraiche. È proprio in una di queste maggiori feste che, come abbiamo detto, Edith viene alla luce. Lo Yom Kippur è giorno di penitenza, di digiuno, di richiesta di perdono e di impegno per il futuro. Viene festeggiato il 10 di Tishri, prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, l'ultima definitiva fu per opera dei Romani nel 70 d.C. Esso era l'unico giorno in cui il sommo sacerdote, Kohen Gadol, entrava nel santo dei santi, Kodesh HaKodashim, cioè nella parte più interna dell'arca, e qui pronunciava il nome di Dio, il tetragramma sacro, JHWH, proibito nel resto degli altri giorni, per implorare il perdono di Dio per le colpe del popolo. La tradizione riallaccia questa festa all'episodio biblico narrato nel capitolo 32 del libro della Genesi, Quando Mosè, dopo essere stato per 40 giorni e 40 notti sul Sinai, senza mangiare e senza bere, a colloquio con Dio, scende a valle portando con sé le 2 tavole della legge. Trova però il popolo che si è costruito un vitello d'oro, cioè un popolo che ha posto l'aspetto materiale al di sopra di quello spirituale, arrivando al punto di divinizzare la materia. Ritenendo Mosè il popolo indegno di ricevere la Torah, spezza le 2 tavole. Il popolo però si rende conto dell'errore commesso e supplica Mosè di tornare sul monte e intercedere il perdono presso Dio. Mosè torna sul Sinai e al termine di una lunga accorata preghiera ode la voce di Dio che proclama Salakti, cioè ho perdonato. Quel giorno è il 10 di Tishri. Frutto di questa esperienza è la certa fiducia del popolo di Israele nel perdono di Dio, almeno nel giorno dello Yom Kippur. Se infatti Dio non donasse il suo perdono agli uomini che commettono tutti errori durante la vita, che esitano nel cammino, che deviano dalla retta via, il peso del peccato sarebbe insopportabile e senza uscita. La strada da percorrere durante il pellegrinaggio terreno sarebbe impossibile. D'altro canto, come unanimemente insegnano tutti i rabbini, è dei responsabili confidare esclusivamente nella misericordia del Signore, quasi fosse un atto miracoloso che scende dal cielo senza merito alcuno. Lo Yom Kippur viene a ricordare a ciascuno che se da una parte Dio è certamente pronto a donare in maniera gratuita e immeritata il perdono, dall'altro lato ogni uomo perdonato ha la grande responsabilità di essere grato al Signore, gratitudine che si esprime con il combattimento spirituale. In questo i maestri di Israele affermano che il peccatore pentito raggiunge un livello spirituale talmente alto da essere inaccessibile al giusto, come a dire che chi ha sperimentato la profondità delle tenebre meglio apprezza il dono della luce. Dunque la preghiera, la penitenza e le opere di giustizia sono i mezzi che l'uomo ha a disposizione per compiere quell'azione concreta che gli permette di accogliere il gratuito dono del perdono di Dio. Naturalmente il pentimento deve essere sincero, animato da autentico amore per la Torah, riconosciuta come autentica bussola nel cammino della vita. Nel cuore non ci deve essere paura per quello che potrebbe accadere sulla terra o nella vita futura, se non chiedessimo perdono a Dio per i nostri peccati. Lo Yom Kippur è giorno di Teshuvah, che letteralmente significa ritorno e risposta. Ritorno alla vita che Dio ha indicato nella Torah e risposta alla sua chiamata al pentimento. Questa Teshuvah inizialmente è certamente individuale. Ognuno è chiamato a rivedere la propria vita, ad assumersi le proprie responsabilità. Ma questa è solo la prima tappa. Israele infatti ha chiara consapevolezza non solo di essere popolo, ma di avere la missione di intercedere per l'intero universo, perché tutti gli esseri viventi, e persino ciò che è apparentemente inanimato come il cosmo, possa ritornare a Dio, compiendo così il progetto del Signore sull'intera creazione. Il servizio alla sinagoga inizia la sera precedente. Viene indossato il talled, che è lo scialle di preghiera rettangolare bianco. Qui viene letto il brano biblico ove si narra la cerimonia che viene fatta al Tempio di Gerusalemme. Poi le devozioni proseguono a casa per l'intera giornata, che è giorno di vacanza. La sera vi è una seconda cerimonia alla sinagoga, caratterizzata dalla confessione dei peccati. Il suono dello shofar conclude la celebrazione. Fino alla distruzione del secondo tempio, quello del 70 d.C., una delle cerimonie più importanti di questo giorno era l'offerta del capro espiatorio. La descrizione è nel libro biblico del Levitico, al capitolo 16, versetti 8-10. Ogni anno un capro veniva simbolicamente caricato di tutti i peccati del popolo e mandato ad Azazel nel deserto. Azazel è un luogo sconosciuto, non citato in alcun'altra parte della Sacra Scrittura. Il Talmud e il commentatore medievale Rabbi Salomon Yarko sostengono che il nome è di un precipizio nel quale il capro veniva fatto cadere. In ogni modo, è evidente che si tratta di un rito di espiazione. Per Edith, recuperata la fede, questo quando il cielo sopra di lei si oscurerà per opera dei nazisti a causa del suo essere ebrea, sarà di notevole importanza spirituale il ricordo di essere nata il giorno dello Yom Kippur. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Dopo questo breve intervallo musicale ci inoltriamo ancora di più nella conoscenza di Edith, collocandola all'interno della sua famiglia, la famiglia Stein. Come riferimento prendiamo l'autobiografia da lei stessa scritta in gran parte nel 1933. La presa di potere da parte del nazionalsocialismo nel gennaio del 1933 provoca la sospensione di Edith dall'insegnamento. Parte perciò da Monaco e ritorna a Breslavia. Qui, dall'aprile al settembre, redige il primo capitolo, intitolato Dalle memorie di mia madre. Nell'ottobre 1933 varca la soglia del Carmelo, ove nei primi 6 mesi redige altri capitoli. La redazione delle altre memorie procede in maniera incostante, a causa del completamento del suo studio filosofico, essere finito e essere eterno. Il 17 gennaio 1939, dopo il suo passaggio al Carmelo olandese di Echt, Edith riprende a scrivere la sua autobiografia. Gli ultimi paragrafi sono redatti il 27 aprile 1939. Poi, purtroppo, la stesura del manoscritto si interrompe definitivamente. Questa autobiografia è pubblicata in italiano con il titolo Storia di una famiglia ebrea, editrice Cittanuova. Il titolo originale dell'opera è Aus dem Leben einer jüdischen Familie, editrice Herder di Friburgo, presso la quale è pubblicata l'opera omnia di Edith, di cui questo è il volume numero 1. A proposito di questa autobiografia, Edith nella prefazione indica il motivo esatto per cui ha avvertito nella sua anima il bisogno di redigerla. Ella così scrive: «Negli ultimi mesi gli ebrei tedeschi sono stati strappati alla tranquilla ovvietà dell'esistenza e costretti a riflettere su se stessi, sulla loro natura e sul loro destino. Ma l'umanità ebraica è il prodotto necessario del sangue ebraico tout court. I grandi capitalisti, la letteratura saccente, le menti inquiete, che hanno ricoperto ruoli di primo piano nei movimenti rivoluzionari degli ultimi decenni, sono gli unici o anche soltanto i più autentici rappresentanti dell'ebraismo? In tutti gli strati del popolo tedesco si trovano persone che lo negano. Essi sono entrati in contatto con le famiglie ebree come impiegati, vicini di casa, compagni di scuola e di università, e vi hanno trovato bontà d'animo, comprensione, calorosa partecipazione e solidarietà. Ma molti altri non hanno fatto queste esperienze. Tale opportunità è negata soprattutto ai giovani, che oggi vengono educati all'odio razziale fin dalla primissima infanzia. Nei loro confronti, noi che siamo cresciuti nell'ebraismo, abbiamo il dovere di rendere testimonianza. Questo scrive Edith nella prefazione, che si trova alle pagine 22 e 23 dell'edizione italiana. Una testimonianza, dunque, questa autobiografia di Edith. Questo suo scrivere dimostra che Edith ha piena consapevolezza di appartenere al popolo ebraico, che è un popolo particolare, è il popolo eletto. Tale appartenenza è perfettamente coniugata in lei con il suo essere cristiana. Altrove Edith scriverà che può redigere un'autobiografia solo chi è giunto a uno stadio di maturità umana. Nel 1933 Edith è donna matura, consapevole di sé e della sua storia. La sua appartenenza all'umanità ebraica è però critica. La sua non è una controrisposta sulla stessa lunghezza d'onda della massificazione nazionalsocialista. Ci sono ebrei ed ebrei, come però ci sono tedeschi e tedeschi. Il che vale a dire che c'è la singola persona, che indubbiamente appartiene a un popolo, ma tale appartenenza, come dato in sé, non annulla l'unicità e la soggettività della persona. Il diventare massa è scelta personale di chi rinuncia alla propria identità. Un'altra sottolineatura. La doppia appartenenza e al popolo ebraico e al popolo tedesco è critica, ma non polemica. Questo perché la critica è il frutto di riflessione personale libera, mentre la polemica nasce da dinamiche psicologiche difensive che impediscono le letture profonde e l'avvicinamento alla verità. Da ultimo, il bisogno di rendere testimonianza, che dimostra quanto maturo sia il senso della storia che Edith ha. Ella infatti avverte tutta la sua responsabilità personale di fronte a essa e di fronte agli uomini. Indubbiamente la grande storia è spesso fatta dai potenti e dalle loro rivoluzioni, ma questo non esime i singoli dalla responsabilità di fronte alla microstoria, fatta di relazioni e di scelte. Il solo fatto di essere vivi ci fa appartenere alla storia dell'umanità e dunque ci pone di fronte alla scelta di vivere da protagonisti o da gregari, da persone o da massa. Un'ultima considerazione. Sempre nella prefazione, Edith riferisce di un colloquio avuto con un'amica ebrea nel tentativo di comprendere come Hitler sia potuto arrivare a tanto odiare gli ebrei. È molto interessante questa breve annotazione, fatta quasi di sfuggita, perché dimostra la qualità delle relazioni di Edith. Amicizie significative, ove gli argomenti di conversazione includono anche l'attualità, ma con uno sguardo analitico molto profondo, lontano dal gossip, dalla retorica, dalla superficialità e dai luoghi comuni. Anche questo è essere persona, responsabile del proprio livello di maturità. L'adultità, infatti, non ci è data gratuitamente con l'avanzare dell'età. Si può invecchiare anche senza mai diventare adulti, senza mai diventare sapienti nella mente e nel cuore. Ancora non si diventa maturi da soli. Il contesto relazionale è indispensabile, perché è dal confronto che ciascuno rielabora poi posizioni personali. Se però le amicizie sono banali, non stimolano la crescita. Edith ha scelto con chi relazionarsi. Certo, come insegnante, come filosofa, come credente, era aperta all'accoglienza di ogni essere umano, ma le relazioni significative sono quelle che mobilitano il cuore e la mente. E proprio per questo portano a maturare. Il cammino verso l'adultità, come Edith ci dimostra, passa perciò attraverso la riflessione personale e il confronto profondo con persone non banali. Prima di accostare il primo capitolo dell'autobiografia, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Primo capitolo che ha redatto nella sua casa a Breslavia è intitolato Dalle memorie di mia madre. Alla madre sono dedicate le prime pagine del capitolo ed è lei quella sorta di filo rosso che lega l'intero capitolo. Siccome però è soggetto di particolare interesse, ci riserviamo di parlarne approfonditamente nella prossima conversazione. Quest'oggi accenniamo solo a un aspetto che serve per inquadrare il tipo di educazione che Augusta ha ricevuto e che a sua volta ha trasmesso ai suoi figli. A pagina 28 si legge: fu sempre insegnato loro, ad Augusta e ai suoi fratelli e sorelle, il rispetto nei confronti di qualsiasi religione e di non parlarne mai male. Come ho detto precedentemente, il nonno insegnò ai suoi figli le preghiere prescritte. Il sabato pomeriggio entrambi i genitori chiamavano a raccolta i figli ed erano in casa per recitare insieme con loro le preghiere vespertine e serali e per spiegargliele. Lo studio giornaliero delle scritture e del Talmud, considerato un obbligo dell'uomo ebreo nei secoli precedenti, e tuttora in uso presso gli ebrei orientali, non veniva più praticato a casa dei miei nonni. Ciò nonostante, tutti i precetti della legge venivano osservati col massimo rigore. Abbiamo già avuto modo di dirlo, la famiglia Stein è una famiglia ebrea praticante, ma non strettamente osservante. Più in là, infatti, a pagina 31, scrive: il sabato talvolta ci conducevano alla sinagoga. E più sotto, zia Mica era l'unica della famiglia ad avere conservato la fede dei genitori e si curava di conservare la tradizione, mentre per gli altri il rapporto con l'ebraismo era svincolato dai fondamenti religiosi. Un ebraismo dunque che sembra essere maggiormente legato alla razza che non all'identità religiosa. Una sorta di ebraismo laico. È una singolarità questa, perché il popolo ebraico si costituisce a partire dalla scelta di Dio di fare di lui il popolo eletto. Dunque l'ebraismo ha fondamento religioso, non geografico o razziale. Eppure l'identità ebraica permane anche quando il fondamento religioso sembra oscurarsi. Non meno forte è però l'identità tedesca. Sempre parlando degli avi, infatti, Edith racconta che in realtà erano originari di Lublino, città non lontana dal confine polacco. Quando l'Alta Slesia passò alla Polonia, Edith scrive: L'intera famiglia si attirò l'odio dei polacchi per la sua decisa presa di posizione a favore della causa tedesca. I miei parenti non poterono e non vollero neppure pensare di rimanere là. Vendettero perciò la casa madre della nostra famiglia e lasciarono il paese natale. Edith è però l'unica ad essere nata a Breslavia. Il primo figlio di Augusta e di Siegfried Stein è Paul, che nasce nel 1873. Quando il papà muore, ha perciò 21 anni. Di lui Edith racconta che frequenta il liceo ma non l'università per mancanza di mezzi. Chissà, annota Edith, forse i mezzi si sarebbero potuti trovare se egli si fosse fatto valere, ma non era nella sua indole farsi valere. È l'aiuto della madre in negozio per quanto riguarda la contabilità, fino a che non trova lavoro in banca. Nelle ore libere si dedica alla musica, alla lettura, la sua grande passione, e alle passeggiate. Morirà in campo di concentramento nel 1943. Dopo Paul Selma, nata nel 1873, ma morta l'anno successivo. Nel 1876 viene alla luce Else. Di lei Edith dice: governava la casa con grande fermezza ed estrema parsimonia, sicché tutti sospiravamo un po' sotto il suo giogo. Ragazza eccezionalmente bella, dotata di molteplici interessi, sempre circondata da sciami di ammiratori, sembra però non essere mai felice in casa. Quando tuttavia si allontana dalla famiglia, desidera ritornarvi con maggiore intensità di quanto avesse desiderato allontanarsi. La madre è il suo ideale, ma nel contempo ha con lei un rapporto conflittuale, cosicché entrambe ne soffrono. Sposa Max Gordon e ha tre figli, Ilse, Werner e Annie. Riesce a emigrare per tempo in America, dove muore nel 1956. Dopo Else, Hedwig, che nasce nel 1877, ma muore nel 1880. Arno, invece, nasce nel 1879. Edith lo descrive come persona impetuosa, che quando è in collera perde il controllo di sé, fonte di sofferenza per la madre, oltre che per il suo carattere, perché non dedica tutte le sue energie al negozio di legname. È infatti impegnato in diverse attività associative e assume in continuazione nuove cariche onorifiche. Muore nel 1948, riuscendo a espatriare durante la persecuzione nazista. Ha quattro figli, Wolfgang, Eva, Helmut e Charlotte. Eva morirà in campo di concentramento perché, a motivo di alcuni suoi handicap, non ottiene il visto di estradizione. I genitori l'affidano alla zia Frida, che condivide la stessa sorte nel campo di concentramento. Dopo Arno, Ernst, 1880-1882. Poi appunto Frida, nata nel 1881, fedele aiuto della madre in negozio. Grazie alla sua tenace volontà riesce a portare a termine gli studi superiori, ma ha decisamente più attitudine e capacità per i lavori manuali. Molto dipendente dalla mamma, si occupa della contabilità del negozio e della cassa, ma non ha le stesse larghe vedute di Augusta. Edith ed Erna, la sorella più grande di lei di un anno, crescono con un forte contributo di Frida, a cui sono legate da particolare affetto, sebbene sembri essere un po' piena di sé e incline a dare giudizi un po' troppo caustici sugli altri. Sposa Salo, da cui ha una figlia, Erika, ma il matrimonio dura un solo anno e Frida torna in casa Stein. Per le idee severe con cui sono educate, vivono tutti la separazione come una vergogna. Per Ma la mamma non permette che Frida se ne accorga. Muore in campo di concentramento nel 1942. Dopo Frida Rosa, che nasce nel 1883. Non priva di doti, a scuola non brilla per le compagnie di ragazzacci che frequenta. Non mostra alcuna inclinazione particolare per una professione, quindi viene destinata dalla mamma ai lavori domestici, che svolge con estrema cura. Meno parsimoniosa di Erna, sotto il governo di Rosa, i bambini, sua passione, gioiscono di un clima sereno e affettuoso. Per un certo tempo vive il suo impegno domestico come subalterno a quello di tutti gli altri membri della famiglia. Si tenta perciò di farla alternare a Frida nel negozio, ma non è un successo. Quindi Rosa torna ai lavori domestici, frequentando però alla sera corsi di letteratura e di storia dell'arte all'Università Popolare. Si rasserena quando imbocca la via della spiritualità. È la sorella che muore con Edith nel 1942. Dopo Rosa, Richard, che vive dal 1884 al 1887. Nel 1890 nasce Erna, la sorella che vive con Edith una relazione assolutamente particolare. Di lei parleremo la prossima volta. Ciò che colpisce nella presentazione che Edith fa dei suoi familiari è il grande equilibrio, come a dire che l'affetto non idealizza e non nega il reale. Segno anche questo di profonda maturità umana. Siamo così giunti al termine di questa terza conversazione. Ricordo che il sito web di riferimento per approfondire la conoscenza di Edith è www.edithstein.net. Sempre su questo sito è possibile scaricare e riascoltare la conversazione di oggi. Per un contatto personale, invece, il mio indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. La prossima conversazione su Edith Stein qui a Radio Mater, invece, sarà tra 2 settimane, martedì 5 marzo, sempre alla medesima ora. Grazie di cuore a tutti e arrivederci alla prossima puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edith Stein.